Appesi alla luna.
Buonasera a tutti da Mirella De Paris. Partiamo con qualche domanda. Tipo, chi siamo? Cosa mangiamo e come mangiamo? E potremmo ragionare a lungo fra interessanti teorie come tentativi di risposta a queste domandone. Perché sarebbe sicuramente molto interessante poter approfondire vari aspetti legati alla cultura, alle radici, all'identità, strettamente legati a loro volta al cibo e al nutrirsi. Però dobbiamo essere onesti, perché insieme a tutte queste reali motivazioni spicca soprattutto la curiosità di vedere che cosa ci salta fuori se proponiamo di farne su queste domande una bella e lunga chiacchierata con uno chef famoso, uno studioso e conoscitore di viaggi e di culture e un appassionato di cultura gastronomica. Ecco, è quello che accadrà questa sera. E quindi io do il benvenuto anzitutto a Vanni Slepoj, che è qui accanto a me.
Buonasera, buonasera Mirella.
E a Mario Krug, che è di là dal vetro, in regia tecnica. E soprattutto do il benvenuto e saluti i nostri ospiti, che sono Pietro Lehmann, che è uno chef famoso e stellato. Benvenuto.
Un piacerissimo essere qua.
No, soprattutto per noi è un piacere avere voi tre ospiti qui. L'altro ospite è Paolo Clemente Wicht, che, adesso non devo sbagliare a dirlo, è membro del Conseil Magistral della Chaîne de Rôtisserie Mondiale. L'ho detto
buonasera,
giusto?
Buonasera Mirella, perfetto, grazie.
Benvenuto e anche a Claudio Visentin, che è ideatore della Scuola del Viaggio, docente all'Università della Svizzera Italiana.
Buona serata, eccomi qua.
Allora, Claudio Visentin, che ormai è un habitué.
di questo salotto serale.
Appena abbiamo proposto questo tema, che cosa ha pensato?
Ho pensato a una cosa curiosa, cioè che il primo ricordo della mia vita è un ricordo gastronomico, cioè il ricordo di una casa di campagna, di una cascina di campagna e di un biberon che si immerge in un gigantesco bidone del latte. È molto interessante andare a cercare il primo ricordo della nostra vita, la prima cosa che è rimasta impressa nel cervello. Avviene di solito verso i 3 anni ed è sempre legata a un'emozione, qualcosa che fa scattare questa puntina che incide i ricordi. E nel mio caso è stata un'emozione gastronomica, per cui diciamo il leggero sovrappeso peso strutturale e ampiamente scusato da questa circostanza.
Però posso ringraziarla, Claudio Visentin, perché mi sta facendo venire in mente il mio riso e latte.
Ecco. Buono.
Questo è il mio. Pietro Lehmann, lei invece, che cosa ha pensato?
Ma dunque...
Chef pensatore, possiamo anche definirla così.
Buono, non so. Ma per me la cucina è sempre stato un tormentone che mi ha trascinato, mi sono lasciato trascinare, l'ho trascinata a sua volta e quindi alla fine è il tema della mia vita attraverso il quale esploro gli altri, esploro me stesso, faccio viaggi e dunque ha una valenza molto ampia tutto questo, con anche l'intento di stimolare alla fine ciò che nella cucina per me è molto importante, è l'aspetto culturale, relazionale, di senso di quello che si fa in ogni momento della storia. Quindi la cucina è tutto, è filosofia, è ogni cosa e dunque ci si può immergere e più venirne fuori io quello che ho fatto. Mi sono buttato dentro.
Che belle queste definizioni, però il lavoro è anche dura fatica. E allora lei che cosa fa per sfuggire alla trappola della routine, per esempio?
Ma dunque medito, faccio passeggiate, leggo molto. Frequento buoni amici.
Nutre lo spirito.
Sì, e cucino tanto, la cosa migliore, che quello è fondamentale, anzi è un viatico per trovare un equilibrio, perché oggi noto anche molte persone che alla fine rimangono alienate da vite dove si riesce apparentemente a concretizzare troppo poco e quindi la cucina diventa un luogo anche rifugio dove ci ritroviamo noi stessi facendo qualche cosa di molto concreto. Cioè, la cucina è rimasta una dimensione.
E questo potrebbe essere una trappola, secondo lei? Sembra quasi che lo metta come un'insidia.
No, è un rifugio. È un rifugio importante, perché è sempre importante ritrovare noi stessi attraverso, alla fine, cose semplici come la cucina. Come
e senza la cucina ci permette di creare.
Assolutamente, sì.
Paolo Clemente Wicht, l'abbiamo trascinata qui, ma non è stato difficile convincerla che il tema potrebbe piacerle.
No, anzi, sono molto felice di essere qui con voi questa sera. Per me, diciamo, siamo da sempre quello che mangiamo, e credo che mangiamo anche come siamo. Io credo che sia importante anche la dimensione concreta di come si mangia, e non solamente di cosa si mangia. Mangiare in tranquillità, mangiare consapevoli di quel rito che stiamo consumando, è molto importante, e oggi lo stiamo sempre più dimenticando. E questi sono dei valori fondamentali che per un gastronomo sono automatici, mentre invece sono una componente educativa fondamentale che deve passare attraverso la scuola, attraverso la famiglia, attraverso i ristoratori, attraverso gli albergatori. Questo è un mosaico molto complesso che è anche estremamente legato alla salute pubblica, perché c'è una stretta connessione, un'interconnessione tra l'alimentazione, la gastronomia e la sanità. Dunque sono temi apparentemente superficiali, ma fondamentali per questa società.
E prima Claudio Visentin ci ha parlato del suo ricordo antico, e lei ne ha uno, un ricordo zero gastronomico.
Beh, il mio ricordo zero gastronomico è la mia passione da sempre, quello che mi affascina e non cesserà mai di affascinarmi dalla cucina, nella sua semplicità e nella sua estrema complessità, che è la magia dell'uovo. Io trovo che l'uovo sia nella cucina veramente la cosa più straordinaria che esiste.
No, stavo pensando, perché sarei intervenuto dicendo, intanto se... ti dicevo, ma a me non chiedi il mio ricordo.
Ma certo che arriva anche a Pietro Lehmann.
Ecco, no. E mi ha anticipato, perché io ho due ricordi. Parlo prima di lei, mi scusi.
Abbiamo tanto tempo.
No, ma perché prendo lo spunto dall'uovo, perché il mio ricordo è mia nonna che cuoceva l'uovo la mattina nella cenere della cucina economica. Ed era di una bontà che non ho più ritrovato.
C'è una ricetta fantastica nella cenere con il tartufo assieme, è una cosa spettacolare.
Ecco, visto.
E no, rispetto sempre all'uovo, noi andavamo nel pollaio e poi prendiamo le uova dalla gallina ancora un po' calde, facciamo il buco e poi le...
O i due buchi forse.
Sì, due buchi, sì. E questo era tra il piacere e anche un po' lo shock di far questo.
Sì,
e mi ricordo
sì.
In quell'ambito noi avevamo anche dei tacchini dove abitavamo, e una volta sono andato a prendere le uova del tacchino e poi sono andato in cucina, le ho aperte e c'era dentro il pulcino, e per un po' non ho più mangiato.
Che trauma.
E lì è diventato infatti vegetariano.
Infatti poi ho smesso di mangiarlo e poi ho fatto l'uovo apparente, che non è più un uovo.
tra l'altro l'uovo in un film, Angel Heart, c'è Robert De Niro che interpreta Lucifero, prende un uovo, lo sguscia pian piano...
Rituale
lo mangia e dice questa, l'uovo rappresenta l'anima dell'uomo.
È vero, però bellissima immagine.
Bello veramente.
Sì.
In ogni caso il mio ricordo è legato a qualche cosa di molto semplice che in Svizzera si fa molto, che sono gli zwieback con sopra la banana e il latte. Quindi lo zwieback, la banana schiacciata.
Gli zwieback, che poi se ci ascoltano in Italia non sanno cosa sono.
Le fette biscottate.
Che però è così bello chiamarli zwieback.
No, sono anche buoni poi.
Perché è quasi onomatopeico anche il nome, zwieback. Sì. Le senti...
Sì. Croccare.
Sì. E poi forse è un gusto vicino al latte materno, alla quale non ci si stacca mai, come ci sta vicino tutta la vita. Perché anch'io, se penso a quello, penso sicuramente ancora in primis a... la cucina di mia madre, che è quella che mi ha segnato sempre. Quindi tutto parte da lì e poi è andato in altre direzioni, ma quella sostanza c'è sempre, che sono le nostre radici, anche come sicuramente tu dicevi.
Assolutamente, io poi sono padano di origine, ma mi pare che un certo spirito padano si appoggi anche qui, e l'alimentazione per l'identità dei padani è fondamentale, è proprio il tratto distintivo. Io ho dei ricordi, appunto, dei ricordi di infanzia, curiosamente, come quelli dei miei amici qua e colleghi, sempre lontani da un mondo industriale, di cibo industriale, ma invece legati alla dimensione familiare del cibo, a quel contatto con la terra che comunque c'era ancora alcuni anni fa e che poi piano piano forse si è attenuato di recente. I ricordi sono tutti in quella direzione lì. Io ho un ricordo fortissimo, per esempio, da bambino, durante l'estate i trattoristi passavano tutta la notte ad arare i campi e la mattina poi arrivavano questi uomini neri che scendevano dai trattori dopo aver lavorato tutta la notte e mangiavano un'intera torta come colazione. Erano delle creature, per me che ero bambino, le mogli gli portavano questa torta e questi uomini tutti coperti di fuliggine mangiavano una torta intera. Ed erano creature mitologiche per me, che oggi non ci sono più nemmeno nelle nostre grandi pianure, ma che sono la mia infanzia.
Pietro Lehmann, in Valle Maggia non c'erano le torte, c'era forse la polenta.
C'era la polenta, d'altra parte io sono un campagnolo di città, quindi in realtà i miei genitori non erano veramente, erano neorurali, poi insegnanti, quindi era un mix, e dunque il mio ricordo è piuttosto legato alla vicinanza con la natura, che poi ha segnato di fatto la mia cucina, quindi l'orto, andare a prendere le carote nell'orto.
Ce l'ha l'orto adesso?
Ce l'ho tuttora l'orto, ne ho uno sia per il ristorante che...
Quindi uno a Milano?
Sì, uno a Milano, in realtà... È a Biattegrasso, vicino a Biattegrasso.
Deve fare un po' di strada.
Sì.
Sul tetto di un grattacielo o a terra?
No, a terra, ed è un orto sinergico, che è una cosa molto, un modo molto bello di coltivare. Ma ciò che è fondamentale è perché poi quando si cucina è da dove si parte, è da lì che si parte sempre. E prima parlavo di relazione, la prima relazione che va instaurata è proprio quella con la natura, quando si mangia, è da lì che parte ogni cosa. Poi da quello si può poi allargarsi a quello che è la relazione con gli altri, ma finché io non capisco che cos'è la natura, è difficile che poi la trasformo come tale. E dunque mi sono immerso subito in quello, ho ricercato molto in quello, un mio sogno nel cassetto è quello un giorno di avere anche una fattoria vera e propria con la quale cucinare.
Però in questa fattoria ci sarà un bel locale pieno di libri, io immagino, perché lei mi dà l'aria di una persona che legge anche tanto, non soltanto va nell'orto sinergico, che poi deve sì. Anche raccontare il suo orto sinergico.
Beh, i libri sono il punto di partenza, ma l'altro più importante è quello di conoscere attraverso ciò che si fa chi alla fine siamo noi, e dunque lì non servono più i libri. E che mi ha segnato alla fine è anche staccarmi dai libri, a un certo punto tuttora ne leggo tanti, ma sono stato piuttosto appagato dalla relazione con la natura, anche attraverso i viaggi che ho fatto, che mi hanno riempito, perché poi si legge in molti modi, o alle cucine che ho mangiato, anche quelle sono state delle letture,
la sua scuola,
importanti, e quelle le alimento e le mantengo sempre come tale.
Lehmann sottolinea questo aspetto intellettuale della cucina che è centrale oggi.
Conoscitivo, sì.
Sì, ma anche direi oltre il conoscitivo, perché oggi la sfida più importante della gastronomia è dare da mangiare a gente che per definizione non ha fame. E dunque noi dobbiamo cominciare ad affascinare attraverso i piatti altri sensi che non sono il gusto. Dunque colpire la vista, colpire l'olfatto, e già questi sono degli elementi nutrizionali dello spirito straordinari. E, diciamo, le quantità sul piatto sono drasticamente diminuite, le tecniche di estrazione dei gusti si sono raffinate, ma non quantitativamente, qualitativamente. Oggi conosciamo praticamente tantissime tecniche. Una che mi affascina moltissimo è quella della fermentazione oggi, dopo la crioestrazione, dopo l'estrazione per riduzione attraverso il calore, dunque calore, freddo, e adesso la fermentazione. Vedo dei parallelismi molto interessanti tra l'enologia e la gastronomia. Questi sono i dialoghi tra chi fa i piatti e chi fa i vini d'accompagnamento, che sono i percorsi del futuro.
E abbiamo parlato di viaggi, Pietro Lehmann ha parlato anche della sua conoscenza arricchita attraverso i viaggi, e figuriamoci allora Claudio Visentin, che di viaggi ne sa tanto.
Beh, devo dire, è un tema molto interessante, perché negli ultimi 10 anni c'è stata veramente un'esplosione di questo tema, diciamo così, enogastronomico dentro i viaggi. È diventata una delle forze trainanti del viaggio contemporaneo. C'era qualche anno fa Calvino che diceva che noi un territorio lo mangiamo, lui diceva non lo conosciamo, lo mangiamo attraverso gli ingredienti, attraverso i piatti, e alla fine, siccome gli altri modi di conoscerlo sono difficili, le culture, le religioni sono sempre sfuggenti, questo elemento gastronomico è diventato sempre più importante. E stavo riflettendo come, per esempio, 10 anni fa, 15 anni fa, si poteva andare in un posto, si poteva andare ad Amsterdam, per esempio, e la sera dire ceniamo in un ristorante francese. A me è capitato, perché è un buon ristorante. Adesso questa idea che invece vai in un posto, devi mangiare il cibo di quel posto e devi mangiarlo in quel posto lì con una certa stagionalità, è la nuova frontiera dei viaggiatori più eleganti, più consapevoli, più preparati. Cioè questo legame tra il cibo e i luoghi, e questa idea che il cibo sia la chiave privilegiata per entrare in un territorio, è qualcosa di cui...
Però sì, Claudio, però... non soltanto nei ristoranti dove c'è, ecco, una proposta particolare, però andare e conoscere posti diversi e culture lontane sarebbe anche bello, soprattutto entrare nelle case private e vedere che cosa viene lì.
Beh, questo si riesce per esempio nel Mediterraneo. Da noi è più difficile, però chiunque abbia viaggiato nel Mediterraneo, io penso per esempio alla Sicilia, che credo di conoscere bene, l'ho visitata tanti anni, e lì è un'esperienza abbastanza ricorrente. Bisogna sempre cercare ristoranti dove ci sia un giovane chef inesperto che fa quello un po' perché cerca un lavoro che se no non trova, e che la nonna viene a aiutarlo. Questa è la formula magica dei viaggi siciliani, e lì si hanno delle esperienze straordinarie. Però devo dire, ci sono due fili del discorso, secondo me, che si stanno nodando. Cioè, quello che diceva Paolo Clemente Vick, per esempio, è una frontiera pericolosa, dove il cibo, i sapori, le suggestioni rischiano di diventare, secondo me, troppo tecnologiche. L'interesse del cibo è anche che è una forma di radicamento. La radice è la radice, cioè è una pianta proprio. Quindi l'idea che va bene finché diventa un canale per radicarsi, per legarsi a una tradizione. Prima vi parlavo della mia appartenenza familiare. Il cibo disegna una genealogia familiare, un'appartenenza familiare, o ci fa entrare in un certo territorio. Quando diventa troppo tecnologico, troppo sperimentale, io comincio a avere delle diffidenze. È uno dei problemi del nostro tempo.
Capito, Paolo Clemente Wicht?
Forse mi sono fatto mal capire, anche perché le tre tecniche che ho ricordato sono delle tecniche ancestrali, semplici, e tra l'altro estremamente semplici, solo che bisogna avere la consapevolezza di questa esperienza. E attraverso questa consapevolezza c'è una valorizzazione massima nella semplicità del prodotto, che è comunque centrale. Tu dicevi giustamente l'importanza del viaggio, di andare eventualmente, anche come diceva Mirella, di aprire le case, ma io vi invito, andate nei mercati. Quando voi visitate le regioni italiane, l'Italia non ha una cucina italiana, l'Italia ha una cucina delle regioni italiane, che è molto più ricca, ha un'identità non nazionale, ha un'identità plurima, complessa.
Un po' molto... nel suo piccolo anche la Svizzera.
Esatto, ma voi fate l'esperienza, quando siete in Italia, in qualsiasi città, in qualsiasi provincia, di andare al mercato e mettete le mani in queste ceste e provate i prodotti di quella terra, soprattutto i prodotti locali. E lì fate un'esperienza del gusto che merita mille ristoranti.
Va bene. Sì, ma io volevo aggiungere un tema che mi sembra importante, perché voi due state parlando di cose molto alte, molto belle. In realtà bisogna anche osservare che nel mondo della cucina e del cibo in generale si sta vivendo oggi anche una grande lacerazione, in cui da una parte si va verso una cultura molto, molto raffinata, molto estrema, molto importante, d'altra parte si va verso una subcultura del cibo, dove il cibo diventa... un piatto preso al congelatore, messo in microonde, dove si mangia e si...
Ci sono questi due estremi.
Ci sono due estremi, e che stanno, quasi come gli estremi politici oggi, si stanno scontrando, dove disperatamente si cerca di far sopravvivere quello che è la sostanza del cibo contro un mondo che apparentemente in modo inesorabile cambia. Certo. Allora
il cibo come lo vivo io va tenuto proprio come elemento, come ancora di salvezza indispensabile, perché in quello ci si ritrova, e se noi lo modifichiamo, lo alteriamo e lo denaturiamo di quello che è il suo valore, come voi lo raccontate, si rischia di perdere tutto, come perché è un, senza quello non c'è più nulla. E mi sembra anche di notare, questo poi può sembrare anche un luogo comune, che dietro questo ci sia anche una sorta di disegno nel quale la libertà dell'individuo, se viene a meno, è meglio, perché può essere più strumentalizzato per altri scopi. Quindi una persona che non è capace di scegliere un cibo per come lui vorrebbe diventa uno strumento che va bene per il mercato. E dunque chi pensa la cucina e chi fa cucina ha questo dovere, no? Di riuscire a mantenere questo baluardo di che alla fine è di libertà, perché il cibo visto in quel modo è una forma di libertà assoluta, perché nel momento in cui noi decidiamo di poter scegliere che cosa vogliamo mangiare, abbiamo ritagliato il nostro spazio di libertà, e questo non deve mai venire a meno. Invece se noi subiamo una non cultura, questa libertà se ne va, e le persone poi alla fine perdono anche loro stesse, e questa è anche una cosa si nota, ed è sempre associata, perché poi il cibo che noi mangiamo ci rappresenta in modo completo, è anche un po' il titolo della trasmissione di oggi. Ma se noi non siamo quel cibo, cioè se quel cibo non l'abbiamo scelto noi, diventiamo una cattiva versione di noi stessi.
C'è una specie di schizofrenia che poi...
Una schizofrenia che la si vive anche.
È molto interessante in effetti, perché tra l'altro è una, a livello di scherzo direi, una schizofrenia che avviene tutte le sere a casa mia. Un'ora prima di cena mia moglie comincia a guardare programmi di cucina, allora io le dico...
E non fa fatica, li
se,
trova.
E poi alle 8 si risolve in qualche modo, allora le dico: se la tua passione è la cucina, spegni il televisore e vai in cucina, con rispetto sempre, non perché la debba fare una donna, ma non guardare un programma di cucina. Mi sembra interessante questo tema che dice Lehman, cioè che le persone predicano bene e razzolano male. Fanno lunghi discorsi sul cibo e poi scongelano qualcosa troppo spesso a pranzo nei bar. I bar milanesi, per esempio, ma anche molti bar luganesi, a mezzogiorno sono territori incerti, diciamo così, per la cucina e per il cibo. E quindi è un bel paradosso. Si predica bene, ma si mangia male.
Io mi sento molto vittima del mercato, perché mangio malissimo, nel senso mangio bene a pasto.
Ma dopo, alla fine della trasmissione andiamo tutti da Pietro Lehman a mangiare.
Certo, io mangio bene a pasto, mangio più abbondante, mangio abbondante alla sera, perché io sono italiano. Per gli italiani il vero pranzo è alla sera, quando si arriva a casa dal lavoro. Il problema è dopo la cena, verso mezzanotte, quando apre il frigorifero e comincia a tagliare il salame o il gorgonzola. Ma una cosa che volevo chiedere a Pietro Lehman, magari l'abbiamo già chiesto di sicuro, ma lei si sente una rock star, perché una volta le rock star o le stars, gli idoli, i miti erano gli attori del cinema, anni 60-70, poi sono diventati cantanti da Woodstock in poi, e poi sono diventati ancora i cantanti,
e adesso c'è
in
Cracco.
Questo periodo ci sono i calciatori e
gli chef televisivi.
Gli chef televisivi. E poi tra l'altro volevo anche chiedervi se avete mai visto un programma di Chef Rubio. Chef Rubio è uno chef italiano che è un ex giocatore di rugby.
Ah, sì, che lui,
che
sì,
dice,
sì,
che bisogna mangiare, sì, con, sì, le mani, sì, bisogna, sì, fregarsene del colesterolo.
Un rusticone.
Sì, un rusticone. Fa anche un programma in una televisione privata italiana che ha un titolo che è tutto un programma: Unti e Bisunti. E quindi di tutta la filosofia che ho sentito prima, questo
crolla tutta.
Se ne frega altamente. Non le sembra che magari siamo andati un po' troppo, come diceva lei prima, sul raffinamento? Adesso con i piatti raffinati, anche gli chef che si vedono in televisione, queste rockstar, propongono piatti.
E quindi c'è chi fa il contropanto, come questo signore.
No, perché se uno ha fame, molti piatti che si vedono adesso non deve mangiare 5, perché sennò esce dal ristorante a mangiarsi una pizza.
Sì, no, è successa una cosa particolare, perché diciamo fino a 50 anni fa, anche i tempi di Angelo Conti Rossini, di grandi cuochi di qualche anno fa, noi eravamo relegati in cucina, quindi non uscivamo mai, quindi eravamo dietro che cucinavamo anche in ambienti molto, molto difficili, molto, molto duri. E a un certo punto c'è stata un'emancipazione che è stata data secondo me da Paul Bocuse, che è questo grande cuoco francese, che ha detto no, ma il cuoco è una persona importante, bisogna cominciare a farla vedere. E di fatto poi a un certo punto si è fatto vedere troppo, e anche il cuoco spesso è diventato una sorta di opinion leader di una certa cosa, e spesso anche senza la cultura per essere opinion leader. Quindi è un po' come il calciatore che non sa bene parlare ed è lì che dice delle sciocchezze così. Però afferma una certa cosa. D'altra parte la cucina è molto delicata come aspetto, perché quello che si nota e avviene è che alla fine raramente in queste trasmissioni si fa veramente cultura del cibo, si porta le informazioni giuste, si fa show business, si fa show, e quindi l'amico Carlo...
La cosa interessante però, Pietro Lehmann, è che questi programmi comunque funzionano, e funzionano sicuramente perché funziona lo show, perché seguono dei canoni precisi... Che insomma la gente che fa show li conosce molto bene e li segue, però sicuramente c'è dietro anche, o almeno viene voglia di esplorare se non ci sia dietro anche un altro significato, se a così tante persone comunque piace seguire questi programmi di cucina, c'è un'attrazione molto forte, quindi viene voglia di chiedersi ma perché in questo momento storico avviene questa attrazione.
Io penso, per come ho detto
poi
prima,
è molto strumentalizzata sicuramente, sì, perché chi ha colto questo bisogno ne fa largo uso, però a monte forse c'è un vero bisogno.
Io, perché come dicevo prima, si sente come un vento di libertà nella cucina, perché altrimenti...
Quindi ci si proietta in questo.
Sì, perché poi le altre trasmissioni hanno sempre un senso... Magari, non so, ci sono i polizieschi dove ogni volta muoiono 30 persone.
O i dibattiti politici che conosciamo.
O una noia che dicono sempre le cose. Invece la cucina è un ambito...
È una via
dove,
di fuga, insomma.
Una via di fuga e che funziona. E poi, vabbè, io dicevo della parte che potrebbe sembrare meno culturale, ma è anche un po' negativa, ma d'altra parte poi anche in quelle trasmissioni si riesce a fare bene. Come, non so, sono stato... sono stato a Masterchef, che adesso poi uscirà la puntata, e di fatto anche lì si cerca di far cultura nel possibile di quell'ambito, e anche le trasmissioni cucina stanno crescendo
però sa che faccio fatica a immaginarla come chef che si arrabbia con i concorrenti, che gli tira addosso i piatti.
Ma no, con la cultura orientale, che a lui non si arrabbia.
No, insomma, però allora...
Però, come dire, si può anche portare una ventata di cose diverse.
Cose nuove.
Un valore aggiunto.
Sì.
Ecco. Però, come diceva prima Claudio Visentini, il rischio è che la passione si riversi tutto nell'osservare, nel guardare la televisione, anziché invece concretamente mettersi a fare qualche cosa, a creare qualche cosa in cucina.
Ma...
chissà se Claudio Visentini poi ci va in cucina a fare un buon piatto.
Io ci vado volentieri, sottolineavo quella contraddizione. D'altronde di contraddizioni più nel mondo sono stato, diceva Pietro Lehmann prima, una volta lo chef era nascosto. Ecco, mi è successo ultimamente di andare in qualche ristorante di fama e di voler salutare lo chef, e mi hanno spiegato con orrore: ma lo chef non c'è, è in televisione, sta facendo la radio. Cioè, come se essere in cucina fosse diventato un segno quasi di contare poco, no? Uno chef che, come si deve, sta in giro per il mondo. È un altro bel paradosso anche questo.
Eh sì, è un grande paradosso, perché poi anche è un mondo dove tutto cambia molto velocemente, e anche la fama cambia molto velocemente, perché il presente brucia i nuovi chef, le nuove star, e dunque bisogna essere sempre sulla cresta dell'onda. In realtà rispetto a qualche anno fa è molto più difficile fare gli chef, perché tutto il tempo bisogna promuovere, bisogna pensare, bisogna dare nuovi spunti, bisogna essere presenti.
E bisogna far entrare la gente nel ristorante anche quando non ci sono tanti soldi.
Che è fondamentale.
Ma gli chef tirano ancora dietro le padelle, i piatti? Perché mio papà è sempre stato nell'ambiente dei grandi alberghi.
Cioè che lavorava? Era cuoco?
No, lui era maître. E mi diceva che nessuno può andare in cucina. Ai tempi, parlo, mio papà non c'è più, quindi le parlo, ha fatto tutta la gavetta qui in Svizzera. Mi diceva che ai tempi non si poteva andare in cucina o a rimproverare o a dirgli allo chef muoviti nei grandi alberghi, perché si rischiava una padella dietro, se non delle posate anche taglienti.
Sì, e allora scopriremo molto, se molto anche cupi. Pietro Lehmann fa ogni tanto qualche scena di questo.
Poi ho visto anche di recente un film, Il sapore del successo, dell'anno scorso, con Bradley Cooper, di due chef che insomma fanno a gara su chi fa i piatti migliori, e in cucina trattavano tutti malissimo.
E a proposito di film,
anche un po' moda.
Un po' moda, sì.
Dicevo, a proposito di film, c'è un film che si chiama Amore, cucina e curry. Noi tutti qua nello studio a quanto pare non l'abbiamo visto, ma deve essere assolutamente visto, perché con Meryl Streep, quindi si deve. Intanto però ascoltiamo dalla colonna sonora un brano che si chiama Afrin.
Subah ki nihari, mere se jaakar
un po' suggerito anche da questo ritmo che abbiamo appena ascoltato, viene voglia di ritornare per un momento su questo che è viaggiare, conoscere anche entrare nelle cucine, e nelle cucine, appunto, si diceva prima, non necessariamente solo dei grandi alberghi o dei ristoranti, ma proprio nelle cucine della gente comune. E allora, Claudio Visentin, per esempio, immaginiamo in questo momento di andare in Turchia e di essere ospiti di una famiglia turca, anche povera. Ma cosa non troviamo su quel tavolo? Quanto deve essere grande quel tavolo per contenere tutte le cose che ci vogliono imporre di mangiare?
Beh, non c'è dubbio. Intanto c'è una tradizione di ospitalità che passa attraverso il cibo che
è meravigliosa.
È già meravigliosa di per sé. E poi c'è questa abilità straordinaria che è in una direzione contraria della sperimentazione, è proprio un recupero della tradizione. Cioè la tradizione possedeva questa capacità di ricavare delle meraviglie da degli ingredienti relativamente semplici, da dei processi relativamente semplici, con molto tempo, con molta pazienza. Si discuteva spesso, discutiamo spesso su questa differenza tra una miseria, diciamo così, una povertà intesa come carenza di qualcosa, che è un problema in tante parti del mondo, carenza di cibo anche ovviamente, è un problema su scala planetaria, e invece questa dimensione meravigliosa della frugalità, cioè del fare con poco, del cavare il meglio del poco, no? Noi spesso oggi utilizziamo delle risorse sproporzionate per fare in fretta molte cose. E buttiamo molte, facciamo molte cose in fretta, molto male, produciamo rifiuti, inquiniamo con le nostre macchine per andare in mille posti diversi e non siamo mai in nessun posto molte volte. Ecco, la tradizione aveva dentro questa frugalità, questo cavare il massimo dal poco, ed è qualcosa probabilmente che secondo me va recuperato. Quella è una grande frattura della modernità che il cibo incarna perfettamente. C'è qualcuno che è terribilmente curioso di esplorare cosa c'è dopo di noi, nel senso cosa c'è dopo il transumano, cosa succede se ci stacchiamo dalla terra, dalle nostre tradizioni, dalle nostre abitudini, quasi dal nostro corpo, e sperimentiamo questi mondi virtuali. C'è qualcuno che invece si fermerebbe o farebbe un passo indietro, e io sono alimentarmente tra questi.
Il passo indietro lo rifacciamo e torniamo in questa cucina della famiglia turca che ci sta ospitando, Paolo Clemente.
Mi è capitato 2 anni fa, non in Turchia ma vicino, in Libano, a Beirut. Tra l'altro era fortemente sconsigliato il viaggio a Beirut in quell'estate, e ho proprio vissuto in prima persona la tavola ricca, ma la tavola ricca non per la prelibatezza delle pietanze
e neanche per le posate d'argento,
assolutamente, neanche per la formalità della tavola, ma nella loro cultura di condivisione, e la generosità è assoluta. E lì è veramente una gioia vedere questa tavola dove c'è ogni ben di Dio, di quello che possono mettere sul tavolo, e c'è una condivisione composta, non c'è l'abbuffamento. Ecco, prima Vanis ricordava questo chef che propone anche un approccio un po' volgare. Io trovo che anche nella semplicità e nella non formalità della tavola si può avere un approccio estremamente elegante e composto. E questo è un sinonimo di educazione, di condivisione con gioia di una tavola.
Beh, Paolo Victor ha detto una cosa bellissima, cioè questa chiamiamola col suo nome, un duro attacco alla filosofia del buffet, cioè del mangiare tanto, del mangiare male, che spesso è contemporanea, del mangiare di fretta, che è proprio il contrario di questa condivisione. E mi è venuto in mente, mentre parlava di cucine mediterranee, cucine povere, degli esempi meravigliosi di questa frugalità estremamente creativa. Quando ero a Ragusa, in Sicilia, ho mangiato questa buonissima pasta alle sarde a mare. È una pasta alle sarde a mare perché le sarde non ci sono, infatti stanno a mare, dice il nome del piatto, e quindi vengono sostituiti con altri ingredienti più poveri che avevano a disposizione, ed è ovviamente un piatto buonissimo che nasce da questa mancanza.
E dalla come sostanza. Nel Veneto ci sono gli osei scampai. Io sono veneziano. Gli osei scampai sono dei pezzi di carne dentro un bastoncino, avvolti come se fossero degli uccellini, perché c'è poco, sono scappati, non ci sono più. Invece, ritornando ai pasti frugali, io ho un ricordo indelebile della pasta e fagioli che faceva mia nonna, sempre nel Veneto, mangiata il giorno dopo con il radicchio trevisano rosso. Ed era buonissima. Sono andato a mangiare in un ristorante vicino a Venezia 2 anni fa e ho pagato una cifra, e una volta era un pasto veramente frugale, la cosa avanzata dal giorno prima, e con un po' di radicchio che una volta si coltivava nel giardino, soprattutto nell'orto, soprattutto nel Veneto.
Beh, quello che dite è molto divertente, perché c'è chi è costretto a essere frugale, invece noi che abbiamo vogliamo essere frugali.
Però chi è costretto a essere frugale, se è appunto di questi paesi di così grande calore e accoglienza, ti obbliga a mangiare, ti obbliga, cioè è quella bellezza, l'obbligo, quando quell'obbligo diventa un'espressione di sentimento e di accoglienza che ovviamente non si può rifiutare. Ecco, più c'è povertà e più, se c'è questa cultura del cibo anche povero, però che diventa poi una grande ricchezza sul tavolo, e più c'è desiderio di condivisione.
Sì, perché quello si conserva sempre. D'altra parte noi abbiamo...
Cioè non saranno i ricchi a invitarci alla loro tavola, sono
spesso
i poveri.
Spesso sono i poveri. D'altra parte noi in qualche modo abbiamo un po' il dovere di essere frugali e non lo siamo abbastanza. Mi piacerebbe andare a sasso su quell'aspetto. Perché
ci vada pure. Le diamo 10 minuti.
Perché noi giochiamo molto, riflettiamo molto, ma spesso non pensiamo al vero valore delle cose. In realtà oggi molte persone lo stanno facendo e c'è davvero un cambio di marcia su questo aspetto, in cui riconsideriamo anche il nostro benessere. Quindi il cercare di essere frugali è un fenomeno culturale molto importante, in cui ci rendiamo conto che un'opulenza che io considero quasi un po' gratuita, un po' fine a se stessa, crea dei disequilibri, ma non solamente verso poi chi ha meno da mangiare, ma anche verso noi stessi.
Allora stiamo
invece
suggerendo...
Invece nella frugalità ritroviamo chi siamo veramente, in una dimensione più equilibrata. E oggi chi ha cultura sta andando in questa direzione, quindi nascono i movimenti per una cucina più vegetariana, più frugale, più sana, più rispettosa dell'ambiente, ed è tutto lo stesso tipo di pensiero. E ancora una volta il cibo diventa lo strumento per una trasformazione che può essere fatta con cultura, ma andando indietro verso quella che è la sostanza delle cose, perché non è necessario mangiare il caviale o il foie gras per essere vicini a noi stessi, che è una funzione indispensabile del cibo da considerare come tale. E io trovo in modo, come nota, che è molto bella, perché poi io faccio parte molto di questo mondo per aver fatto una scelta di fondo vegetariana, quindi aver preso posizione in quella
direzione. Da quanti anni lei è chef vegetariano?
Io ho aperto il Gioia 26 anni fa, quindi
a Milano.
Un sacco di
Ma quando è diventato vegetariano?
Io sono diventato vegetariano 10 anni fa. In realtà sono state delle ondate in cui lo sono stato, poi sono tornato a mangiare carne, poi sono diventato di nuovo, e mi sono reso conto a un certo punto che la mia indole era quella, e quindi alla fine lo sono diventato. E però mi sono anche reso conto che la indole di quasi tutti è vegetariana, perché tutte le persone che lo fanno magari lo fanno per farmi piacere, non lo so, però di fatto tutti dicono però di carne ne mangio poco, oppure vorrei mangiare meno. C'è proprio una trasformazione in quella direzione. Se 26 anni fa la mia realtà era una realtà totalmente diversa dal presente, apparentemente oggi è quello che sta succedendo.
Piede, sì.
Ma ciò che è interessante, tornando a quello che dicevo prima, che di fatto è un movimento culturale nel quale dietro sta molto di più, sta un pensiero che pensa non solamente all'aspetto del mangiare, ma all'aspetto di un mondo che si trasforma e che si vorrebbe trasformare in un modo migliore. Quindi in fondo è l'essere vegetariani è diventato uno status nella trasformazione. Essere vegetariani è considerato qualcosa di bello, non di strano, rispetto a un tempo che invece poteva esserlo.
No, non una rinuncia.
Non una rinuncia a qualcosa, ma quasi una un'affermazione politica per cambiare lo stato delle cose, che unisce le persone, perché poi si sa, il cibo è qualcosa che unisce, e quindi un cibo tutti assieme può trasformare molte cose. Questo è molto interessante.
Ma gli altri due ospiti sono vegetariani?
No, io no. Io credo che il gusto sia forse la cosa più democratica che esiste. Lehman, ascoltandolo, viene voglia di diventare vegetariani, certo. Però io lo interpreto più come... lui ha talmente penetrato questa sua filosofia di cucina che andare a mangiare i suoi piatti è un po' prenderlo per mano e fare un pezzo del suo cammino, della sua
perché
vita,
non c'è niente di ideologico
insieme,
che sta,
no? E dunque trovo molto bello questo, e io, diciamo, scendendo al suo ristorante mi sentirei di prenderlo per mano e fare un pezzo di strada del suo cammino assieme, e questo lo trovo molto bello, e apprezzerei al massimo i gusti che mi propone. Nello stesso tempo credo che non debba privarmi come gastronomo di altri gusti, anche nella raffinatezza più assoluta. Io trovo che non c'è solamente la cucina povera, c'è anche la cucina con dei prodotti importanti, esclusivi, raffinati, estremamente curati, perché c'è dietro un grande lavoro di cultura. Prima si citava il caviale. Non bisogna denigrare il caviale, anche il caviale ha una sua cultura, c'è una cultura dell'allevamento degli storioni, ci sono delle tipologie di pesci diversi che danno delle uova diverse, si ritorna ancora alla centralità di questo uovo, che tra l'altro è gastronomicamente la cosa più preziosa che esiste.
D'altra parte però Paolo Clemente Wicht...
E nello stesso tempo, chiudo, ci sono dei percorsi di chef sicuramente super degni, sia nella semplicità. Io adoro andare in trattorie dove ho una cucina spontanea del territorio fatta come si deve, come posso apprezzare anche delle cucine super raffinate o super sofisticate, come la cucina molecolare, perché per certi versi è straordinaria. L'importante è capire che alla fine, alla base del gusto, c'è un rapporto fondamentale con se stessi, con la propria anima, con il proprio cuore, e capire che quando si mangia tutti i giorni è una cosa, quando si fa un'esperienza gastronomica è un'altra cosa. E lì importante, e anche politicamente importante, capire che non è tanto l'esperienza gastronomica straordinaria che ci cambia l'esistenza, ma è il lavoro quotidiano ai fornelli, il lavoro prezioso delle madri a casa, che è educativo nei confronti dei figli e che ha un rapporto, ripeto, estremamente correlato con la salute pubblica. Noi dobbiamo stare attenti agli zuccheri, ma molto attenti agli zuccheri, dobbiamo stare attenti ai latticini, dobbiamo stare attenti ai grassi.
Vado a casa, svuoto il frigorifero.
Se noi avessimo una cultura gastronomica
lo prendi sensibile piccolo.
Da questo punto di vista avremmo, a mio modo di vedere, il 50% dei malati.
Questo è vero.
Sì, ma diciamo in questo senso la cucina gourmet deve cambiare molto, perché nei ristoranti dove io ho lavorato, di cui non faccio i nomi, il disequilibrio rispetto a grassi, zuccheri e proteine animali era grande. Quindi
c'è una tendenza comunque di correttivo notevole.
Nella cucina francese il protagonista è sempre la proteina animale condita con del grasso, con poco carboidrato e verdure, una carotina lunga così, e quello è veramente disequilibrato. Infatti quello che succede è che spesso poi si esce al ristorante con acidità di stomaco, si appesantiti, e quell'aspetto è fondamentale.
Una difesa che scatta in molte persone, e le quali si lamentano perché dicono: ah, oggi adesso c'è troppo terrorismo alimentare. E allora dietro questo lamento probabilmente c'è la voglia di aspettare ancora un po', ma di fatto comunque non è terrorismo alimentare, è semplicemente un momento buon della senso, consapevolezza.
Ma sì, è buon senso, perché poi è dimostrata la correlazione tra ciò che mangiamo.
La salute
e
vuole
bene,
comunque una cucina ben
e
fatta.
Poi è molto più bello mangiare un pasto dove alla fine siamo leggeri, possiamo parlare di cose belle, certo. Possiamo essere lucidi, che non che ci addormentiamo sul tavolo e
questo
poi
è classico.
Che è un classico, cioè,
slacciamo la cintura, perché non ce la facciamo più. Io sono rimasto colpito da quello che ha detto Paolo Clemente Wicht sulle mamme che insegnano. È vera questa
anche
cosa.
Papà.
Il problema è che le mogli mi dovranno spiegare perché non riescono mai a fare bene i piatti che faceva la mamma.
Non è vero.
È vero o no?
Ma bella
no.
Provocazione.
Sì, sì. Mia moglie non è mai riuscita a fare lo spezzatino come mia come
mamma. Mamma. Lo mandiamo un po' al
no,
nord
così,
a imparare a fare
riesco,
le cose che fanno anche le donne.
No,
poi.
Le donne fanno le cose bellissime.
Io invece stavo pensando che sotto traccia stiamo dando dei suggerimenti, per esempio, ai corsi per adulti, i quali si lanceranno allora nella cucina frugale. Claudio Visentin,
cucina frugale.
E sarà una bella occasione non soltanto per far ricette su ricette, non sarà la macchina delle ricette, ma sarà far ricette e pensare.
Assolutamente, la cucina frugale è un bellissimo tema. Prima il Paolo Wischt faceva questo elogio del caviale che mi convinceva molto intellettualmente, però io ne ho un ricordo veramente terribile, perché dopo un lunghissimo giorno di lavoro, digiuno, l'unica cosa che sapevo è che sarei andato da un amico ristoratore la sera, e quindi pensavo che in qualche modo mi sarei finalmente sfamato, e lui, per farmi onore, aveva preparato questo costosissimo caviale con un'altrettanta costosissima vodka, e io non riuscivo a dirgli che ero a digiuno da 8 ore, per cui si vide questo spettacolo indecoroso.
Datemi un panino
di un professore ubriaco a orari insospettabili. La frugalità, secondo me, è molto interessante da esplorare, è molto ricca da esplorare. Lo è già di suo, ed è già di suo vegetariana, perché non dimentichiamo che quasi tutta la cucina italiana di cui parlavamo prima è sostanzialmente vegetariana, non nella pianura padana ovviamente, non in Emilia, ma tutto l'Appennino, che è la gran parte d'Italia, è così. Al sud capita di stare una settimana senza avere una carne rossa sul piatto.
Però c'è tanto pesce.
E c'è molto pesce, questo sì, questo è un altro problema, e nessuno però la rimpiange. Ecco, questo è anche molto interessante. Secondo me, anch'io sono vegetariano, stavo pensando mentre lo dicevate, sono vegetariano dal 2003, e quindi ormai sono 13 anni di gloriosa, e devo dire immeritevole pratica, perché ho mangiato benissimo in questi 13 anni. Io cominciai una sera in cui una signora, una padrona di casa, reagì con panico all'idea che io fossi diventato vegetariano, perché questo le cambiava il suo menù, e quindi liquidò rapidamente tutti gli altri ospiti e preparò una cena meravigliosa per me, fatta di frittatine, di piccoli piattini, uno più buono dell'altro, fatti con cura, mentre agli altri fece una bistecca di malagrazia. Così ho capito che c'era questo destino glorioso di una militanza senza pene, senza fatiche, e da allora è stata veramente una delizia.
Voi sapete, nei cuochi francesi che operano a Parigi, qual è la più grande mancanza che avvertono? Io ne ho parecchi di amici che cucinano a Parigi. È la clorofilla, perché per 4-5 mesi all'anno a Parigi non c'è clorofilla, mentre invece in Italia c'è la clorofilla tutto l'anno.
Quindi mancanza di luce.
Mancanza di verde.
Di verde.
Di materia prima verde, che nei piatti è importante.
Di verdura verde.
Assolutamente importante. Dunque, il fatto di avere una penisola come l'Italia, che è così ricca di verdure tutto l'anno, è veramente un dono straordinario.
Clemente Wischt adesso diventa vegetariano in diretta.
Oh, assolutamente.
Alle 22.55 ci sta
apprezzo,
dicendo che si converte.
Io sono, oltre a tutto quello che voi siete, sono qualcosa di diverso. È tutto lì.
Un brano musicale. Vanni, potremmo ascoltare per esempio
Cannelloni di Giorgio Conte, giusto per restare in tema.
Vegetariano.
Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici. Dopo muscolini per me, sì per me. Davvero che lei proprio non può. Forse può bene una carota ed un po' di riso in bianco, ma rigorosamente senza burro e senza sale. Ora un po' di torta per me, sì per me. A lei porti un tazzo di carcane. Triste la tua dieta al ristorante, mentre mangio come un elefante. Tu hai finto niente. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti benefici però. Porti pure caffè, quelli sì. Ne può bere amari finché vuoi. Per mandare giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale, e senza un poco di allegria. La tua dieta al ristorante mentre mangio come un elefante, tu fai finta di niente senza un poco di allegria, quella dopo a casa mia. Al ristorante mentre mangio come un elefante, tu fai finta di niente senza un poco di allegria, quella dopo a casa mia, quella dopo a casa mia.
Da Bellinzona, le novità dell'Antenna Icaro. Da Balerna, nuova vita per la Polus. Da Croglio, i concerti al buio con Sandro Snebeli. A Chiasso, per i 50 anni del premio Lavezzari. A Bellinzona, per la mostra La Madre fa politica. La squadra esterna. Non passa mai per caso. Squadra esterna. Il pomeriggio su Rete 1 e in ogni momento su rete1.rsi.ch/squadra esterna.
Pietro Lehmann, certo, è diventata anche, si può dire, una moda, è diventato sicuramente un business, ma forse le fa piacere sapere che molte, molte più persone, nonostante si sia alleggerito il borsellino, ricorrono al bio.
Sì, è una tendenza in crescita esponenziale ed è bellissimo.
E uno non lo fa perché è moda, se prende il cibo bio e lo paga quasi il doppio.
Beh,
lo fa perché sente che c'è un'importanza.
Sì, è molto migliore innanzitutto come gusto. E poi il cibo bio rappresenta un cambio di rotta che è necessario. È anche dimostrato che è possibile coltivare bio, addirittura produrre di più che con i metodi convenzionali. Quindi ci sono tutti i vantaggi in quella direzione.
Sì, io credo anch'io che una scelta vegetariana moderata, questo è molto importante, non una scelta vegana estrema, ma una scelta vegetariana moderata e ragionevole sia quasi inevitabile, qualcosa di così sensato.
Ragionevole non... si intende, andiamo
ragionevole,
a vedere.
Ragionevole, è vantaggiosa, fa che, bene,
che,
è utile.
Che cammino ha fatto,
gustosa,
quello che poi portiamo, certo, sul piatto.
Certo, secondo me sì, si imporrà non appena finiscono le polemiche.